dobbiamo ragionare sull'attacco concentrico che ha subito il sindacalismo di base dopo la riuscita dello sciopero nel settore dei trasporti dello scorso 16 giugno. Un attacco a un invito sostanzialmente a restringere ulteriormente le possibilità di sciopero in una categoria come quella dei trasporti, ormai da anni sotto il tallone di una serie di leggi, di normative, di imposizioni che rendono davvero difficile fare uno sciopero che possa fare quello che deve fare qualsiasi sciopero, ossia fare male all'avversario. Buongiorno Stefano.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Insomma, la partita sui trasporti è una partita complessa, difficile, è uno dei settori nevralgici a partire dai quali si può ancora mettere in difficoltà la controparte, e la controparte per l'ennesima volta vuole cambiare le regole del gioco.
Assolutamente sì, l'ha dimostrato ancora una volta uno sciopero come quello indetto dalla CUB e dalle altre sigle del sindacalismo di base il 16 di giugno, nonostante il numero pazzesco di 2.300 comandati, cioè un numero assolutamente impressionante nel solo trasporto aereo, quindi stiamo parlando di 2.300 lavoratrici e lavoratori che non hanno potuto scioperare che lo volessero meno, nel senso che il Ministero ha sostenuto che essendo in periodo estivo aveva il diritto di potergli imporre di andare a lavorare comunque. Nonostante questo 190 voli cancellati, nonostante questo nel settore della logistica, dove anch'esso è entrato in sciopero il 16 giugno, un rallentamento complessivo significativo del trasporto delle merci, e nonostante questo nei settori laddove c'è una buona presenza del sindacalismo di base nel trasporto locale, conseguenze pesanti sulla mobilità all'interno delle città, che sono tutte cose che sono considerate inaccettabili da parte del governo e da parte di Confindustria, che infatti hanno aperto immediatamente il fuoco, come poche volte negli ultimi anni, sulla questione del diritto di sciopero. Allora, la questione è ovviamente antica. È una questione, non a caso, guardate che il primo blocco che avvenne all'epoca dell'insediamento del governo Mussolini nel 1922, la prima cosa, una delle prime leggi che venne fatta dal governo fascista, che non era ancora proclamato come governo monopartito dittatoriale, fu di bloccare completamente lo sciopero nei servizi pubblici, che tra l'altro all'epoca coincidevano, tra le altre cose, anche con i trasporti, nel senso che l'esplosione del trasporto privato è un fatto molto recente da questo punto di vista. Il tentativo di impedire, per venire a tempi recenti, lo sciopero riuscito, lo sciopero che fa male all'avversario, come si diceva prima, in tutto il settore dei trasporti, prosegue fin dagli ultimi 30 anni, nel senso che abbiamo le prime autoregolamentazioni, così chiamate, da parte di CGIL e CISL e UIL, che si autolimitavano l'esercizio dello sciopero in determinati periodi dei trasporti, sono della fine degli anni 80. All'epoca tra l'altro ci fu un enorme battage pubblicitario contro gli scioperi nei trasporti, uscì anche un libro famoso, Lo sciopero contro gli utenti, in cui si cercava di accreditare la tesi che questi scioperi non erano fatti contro la controparte, ma contro il cittadino che non si poteva più muovere. Venne giocata la partita il cittadino contro il lavoratore contro il cittadino, cercando sostanzialmente di dire che non si poteva scioperare nel settore dei trasporti e in generale nel settore dei servizi pubblici, perché scioperando si mettevano a rischio dei diritti dei cittadini di potersi spostare, di poter fare la loro vita, cioè sostanzialmente lo sciopero poteva sussistere esclusivamente se non avesse dato fastidio a nessuno, che ovviamente è una contraddizione in termini, anche perché sennò non si capisce perché uno dovrebbe mollare giù la giornata o qualche ora della propria giornata lavorativa sostanzialmente per non dar fastidio a nessuno. Dopodiché si arrivò nel 90 e di lì con le successive modificazioni fino a oggi con una legge sul diritto di sciopero nel settore pubblico e nel settore, non solo nel settore pubblico nel senso di statale, ma nel settore dei servizi pubblici, ivi compresi i trasporti ovviamente, che è durissima, nel senso che per riuscire a scioperare in questo settore e anche in settori come la scuola, l'università, il pubblico impiego, bisogna in realtà proclamare molto tempo prima, ci sono almeno 10 giorni prima l'agitazione, non devono essersene altre nell'arco dei 10 giorni attorno alla giornata di sciopero, che siano generali sia che siano locali, per cui a noi è capitato come Cuba nel settore scuola che la famosa famigerata commissione per l'esercizio del diritto di sciopero, cioè la commissione di garanzia contro gli scioperi, arrivasse a imporci di esentare una scuola in provincia di Siena, se non sbaglio, perché attorno a una giornata di sciopero da noi proclamata era stato previsto uno sciopero del plesso scolastico da parte di un altro sindacato, tra l'altro una scuola dove manco eravamo presenti, ma lì è il surreale della questione. Però per capirci, questo esempio illustra molto bene come una serie di meccanismi ad incastro limitano in modo pesantissimo la possibilità effettiva di scioperare in tutti i settori che in qualche modo vengono considerati servizio pubblico. E ciò nonostante, quando gli scioperi riescono, nonostante tutte le limitazioni, fanno male. La dimostrazione l'abbiamo avuto l'altro giorno, e il fatto stesso di 16 giugno appunto, che facciano male fa sì che si scatenino tutti i peggiori istinti dei vari cani da guardia, insomma dei padroni direttamente, basti guardare cosa scriveva Sole 24 Ore, e dei loro cani da guardia, a partire ovviamente dal governo, a partire da Renzi e Del Rio, per continuare con come dire, i giurisperiti del lavoro, i giuslavoristi preferiti dell'area padronale, sostanzialmente nell'area politica padronale, quindi insomma l'unificazione tra i due poli di governo di centrodestra e di centrosinistra, insomma andiamo da Sacconi a Brunetta e da lì saltiamo direttamente a Di Chino fino a un ministro dell'attuale governo, nonché del governo del precedente il governo Renzi, come Del Rio, che sostanzialmente costruiscono una proposta per ora pasticciata ma abbastanza chiara in cui si dice i titolari del diritto di sciopero sono solo CGIL e CISL e UIL, tutti gli altri se vogliono scioperare devono fare un procedimento tale che nel frattempo, come dire, i lavoratori si sono fatti vecchi, nel senso che teoricamente bisognerebbe indire un referendum, svolgere un referendum valido solo con più del 50% dei votanti, in cui più del 50% dei lavoratori sostiene di volersi operare. A quel punto potrebbe essere valida la... Insomma, sono meccanismi proposti di questo genere. Questo cosa vuol dire? Non sono in grado oggi, non è in grado il padronato, non è in grado il governo di fare appunto come fece il governo Mussolini, che semplicemente mise un rigo e vietò l'esercizio dello sciopero in tutti i settori pubblici, ma è come dire, quello era un governo che si stava incamminando verso la dittatura e di fatto già l'aveva praticato nelle piazze con omicidi, distruzioni delle camere del lavoro, delle sezioni sindacali, dei partiti operai, quindi come dire, aveva più tranquillità d'azione, più facilità ovviamente nello svolgere una politica chiaramente contro i lavoratori, questi hanno una maggiore difficoltà e soprattutto hanno rilanciato il patto corporativo con CGIL e CISL e UIL, quindi devono coinvolgerli, portarli all'interno di un meccanismo che di fatto vieti lo sciopero ma compensi il sindacalismo di Stato in una qualche misura.
Chiarissimo, chiarissimo, no, siamo qua. La compensazione del sindacalismo di Stato è una delle regole per far funzionare il gioco, per continuare a mantenere un minimo di legittimità tra i lavoratori al sindacalismo di Stato, anche se tra un po' avranno finito di raschiare il barile, perché la stessa funzione del sindacalismo di Stato come elemento di camera di compensazione rispetto alle tensioni che vengono dal mondo del lavoro, dai lavoratori, eccetera, di ammortizzatore delle lotte, venendo meno le lotte, diventa sempre meno interessante per qualsiasi governo continuare a pagarne l'apparato pletorico di funzionari, cosa che ad esempio Matteo Renzi ha dimostrato in maniera molto efficace agli esordi del proprio governo, mandando a casa un buon numero di vecchi funzionari, cosa che ha colpito in primo luogo la CISL, ma anche la CGIL e la UIL.
È vero tutto ciò, è anche vero che però, come dire, io ho l'impressione che anche nelle stanze di CGIL, CISL e UIL si viaggi, come dire, un po' a breve, con una visione a breve, nel senso che tutto sommato in questo momento quello a cui stanno puntando è garantirsi l'esclusività sancita sostanzialmente per legge dei diritti sindacali, che va al di là di quelli che hanno già oggi, ma con questa operazione riuscirebbero ad avere de facto non solo la rappresentanza decisa direttamente da loro stessi, a prescindere da cosa vogliono i lavoratori, non solo la possibilità comunque di autofinanziamenti tramite tramite gli enti bilaterali e tramite il pagamento diretto nel pubblico comunque di una parte dei propri funzionari, per quanto ridotti dal governo Renzi, resta questo peraltro inspiegabile da un punto di vista, come dire, semplicemente liberale, privilegio a queste organizzazioni, e in questo momento puntano ad avere l'esclusività del diritto di sciopero, poter avere i settori in questo momento più importante per l'economia come quella italiana, dove sono le uniche sigle di fatto a poter dichiarare uno sciopero, chiaramente gli consegnerebbe, di fronte a una condizione di non forte protagonismo dei lavoratori, di grossa difficoltà dei lavoratori di fronte alla controparte, gli consegnerebbe una sorta di rappresentanza di Stato che certo non gli aumenterebbe gli iscritti o le possibilità di rappresentanza vera e propria, ma taglierebbe molto le gambe a chi, come noi e gli altri sindacati di base, cercano di contrastare questo tipo di deriva corporativa, che è in realtà ciò che vogliono in questo momento. Che poi questo nel tempo porterà, anche secondo me inevitabilmente, a una riduzione progressivamente sempre più forte della stessa funzione di CGIL, CISL e UIL, che di fatto, facendo i cagnacci da guardia, a un certo punto funzionano fino a quando il cane da guardia deve guardare il peggio dall'arrivo dei lupi cattivi, in che modo che siamo noi in questa situazione, ovviamente. E fino nel momento in cui questa minaccia fosse molto ridotta, ovviamente perderebbero gran parte della loro funzione. Ho l'impressione che non stiano a pensarci più di tanto, cioè veramente abbiano uno sguardo molto a breve, e l'unica cosa a cui chiaramente aspirano è rientrare in pieno in questo patto corporativo che il governo Renzi a un certo punto sembrava voler rompere.
Mentre
i segnali dell'ultimo anno, soprattutto da dopo il referendum in poi, sono di tutt'altro segno, sono chiaramente segnali di un ritorno di quel tipo di accordo.
Beh, ovviamente in qualche modo lo stesso Renzi è stato obbligato dalla stessa CGIL a muoversi in questa direzione. La stessa promulgazione da parte della CGIL del referendum sui voucher, lo schiaffo che Renzi ha inferto, il governo Gentiloni ha inferto alla stessa CGIL quando li ha di fatto un po' modificati ma reintrodotti alla vigilia di quello che avrebbe dovuto essere il voto referendario, se il referendum ci fosse stato, la risposta forte in termini numerici di piazza con la manifestazione indetta da CGIL, ma debole dal punto di vista della lotta, perché in un sabato, quindi senza sciopero, senza mettere in campo tutta la propria forza rispetto a questo nuovo provvedimento, suonano molto più di scaramuccia all'interno dell'area di centro-sinistra, della quale indubbiamente la CGIL fa sempre più parte, legata com'è soprattutto ai bersaniani, e quindi timorosa con l'esclusione dal Parlamento nelle prossime elezioni, con ogni probabilità di quest'area di restare senza tutele e tutori politici. Non dimentichiamo che l'attuale Parlamento è un Parlamento completamente diverso rispetto a quella che è il quadro politico definito dall'attuale PD. La riconferma della maggioranza a Matteo Renzi, rieletto plebiscitariamente segretario del Partito Democratico, non si rispecchia in quello che è un Parlamento che venne eletto con liste nelle quali il premier avrebbe dovuto essere Pierluigi Bersani. Quindi di fatto oggi siamo agli sgoccioli di questa partita. La recente tornata elettorale amministrativa con ogni probabilità dovrebbe sconsigliare Renzi da accelerazioni rispetto alla data naturale della fine legislatura nel 2018.
Ma questo punto è molto difficile.
E questo punto è molto difficile anche perché non è arrivata in porto la riforma della legge elettorale, quindi di fatto devono fare i conti con una legge che impone loro un mucchio di problemi dal punto di vista delle possibilità stesse di affermazione. Quindi insomma la partita è molto complessa dal punto di vista istituzionale. Per quello che riguarda invece il fronte delle lotte, la partita è apparentemente più chiara. Oggi il pallino è sempre di più e sempre di più in mano ai lavoratori, e qui bisogna, come dire, dal mio punto di vista chiarire un aspetto, ossia i lavoratori di fronte a un apparato normativo sempre più stringente hanno una sola possibilità di mettere in difficoltà l'avversario, spezzare l'apparato normativo, violare le regole e dimostrare la propria capacità. Lo fecero tanti anni fa proprio i lavoratori del settore dei trasporti, mettendo veramente in difficoltà l'avversario. Certamente l'avversario è in grado di fare altrettanto male, ma molto si gioca sulla durata e sulla capacità di resistenza. Siamo davvero tornati a condizioni pre-welfare, pre-compromesso socialdemocratico. La difficoltà è che tutto questo non è chiaro alla gran parte di coloro che lavorano o si affacciano sul mondo del lavoro o vivono di lavori precari, e questo mi sembra un aspetto intorno al quale bisognerà sviluppare un dibattito, anche in vista degli appuntamenti che ci saranno a Torino alla fine di settembre. È stato confermato oggi che con ogni probabilità il vertice del G7 lavoro si svolgerà comunque a Torino. La sindaca Appendino ha chiesto più polizia, il ministro Minniti gliel'ha promessa, ma con ogni probabilità ci sarà qualche spostamento tecnico. La sede del Lingotto verrà cancellata e il G7 si svolgerà a Venaria. Ma al di là del luogo blindatissimo dove si riuniranno i potenti del G7, indubbiamente la partita si giocherà soprattutto in termini di capacità simbolica e reale di contestare questo vertice, e molto dipenderà proprio dai lavoratori, dalla loro capacità di non semplicemente sfilare in una manifestazione modello sabato della CGIL, ma invece di mettere in campo delle forme di lotta significative. Tu come la vedi?
Ma è tutto un po', quella è una partita ancora molto da vedersi, nel senso che pur mancando poco tempo, ovviamente siamo nel mezzo di una pausa estiva effettiva, nel senso che si nota, ho notato anche nelle riunioni che sono state dedicate in giro per la città a questo tema, una qualche indecisione su questo terreno qui. Non c'è ancora un'evidenza su quello che da un punto di vista antagonista si potrà andare a costruire nei confronti di questo appuntamento del G7. Credo che sarebbe importante, questo lo penso da tempo, riuscire ad arrivare a quell'appuntamento anche con dei momenti di protagonismo dei lavoratori, per dire in altri termini anche con almeno una giornata vera di sciopero. Chiaramente non si chiede lo sciopero di massa, ma uno sciopero che sia di minoranza, ma di minoranza significativa, che sia in grado comunque di incidere su quanto avviene in città da quel punto di vista, anche perché sarebbe assolutamente pazzesco che di fronte alla riunione di coloro che si riuniscono per capire come sfruttare meglio i lavoratori e come cancellarne ancora quella quota parte di diritti o libertà, chiamiamola un po' come vogliamo, ma insomma quelle cose sono, per essere chiari, quella quota parte appunto di libertà che ancora permangono per i lavoratori, a partire dal diritto di sciopero. Sono tutti paesi che si interrogano su come limitarsi ulteriormente su questo terreno, su come tenere bassi i nostri redditi, su come evitare che si prenda protagonismo. Sarebbe importante che ci fosse una risposta da parte dei lavoratori di questa città su questo terreno, e una risposta che in primo luogo non può che essere quella dello sciopero, anche perché si tratta di riunioni che si fanno in giornate lavorative e che richiedono una risposta di questo genere di fronte a quella che non possiamo che considerare come una vera e assoluta, un ulteriore attacco nei nostri confronti.
Beh, indubbiamente, d'altra parte, per chi ha memoria lunga, in occasione del G8 di Genova ci furono numerose iniziative, ma forse pochi ricordano, ma a Torino certamente ce ne ricordiamo in tanti, anche grazie alla grande capacità che ci fu di costruire quello sciopero, che ci fu la scelta secca da parte del sindacalismo di base di promuovere uno sciopero il venerdì 20 luglio del 2001, e proprio nel pieno del luglio, c'erano giugno-luglio, ci furono assemblee di lavoratori che portarono alla costruzione dello sciopero e anche alla partecipazione alla manifestazione che attraversò San Pier d'Arena, insomma il luogo classico delle lotte a Genova.
Per esempio, in quel caso lì fu effettivamente un momento assolutamente importante il fatto che ci fosse uno spazio chiaro e preciso di sciopero nelle giornate del G8 di Genova, anche se ovviamente quella parte, come dire, gli avvenimenti successivi, il fatto che nello stesso giorno in un altro corteo i carabinieri fecero il morto, eccetera, portò a mettere un po' sottotono ovviamente quella che fu comunque una giornata di sciopero, una manifestazione più che dignitosa, è uno sciopero sicuramente di minoranza ma tutt'altro che inesistente. Fu importante che ci fosse un momento di questo genere. Sono convinto anch'io, lavoreremo in questo senso qua, sia come CUB sia con gli altri sindacati di base, per cercare di avere un momento di questo genere, costruire un momento di sciopero sul terreno delle giornate del G7, proprio perché questi momenti qui sono, io credo, i momenti più significativi, non per disprezzare tutt'altro le manifestazioni di piazza, i momenti in cui si riescono a tenere insieme i vari movimenti che animano anche la nostra città, ma perché soprattutto di fronte a un G7 centrato sui temi di come sfruttare meglio i lavoratori, un momento di sciopero non può che essere il modo migliore di accogliere questi signori e di contestarne le loro strategie.
Benissimo, ti ringrazio moltissimo, alla prossima, ciao
Stefano.
Alla prossima,
grazie a te e a tutti gli ascoltatori.
Ciao.